L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica, benvenuti sull'isola deserta. Come vedete, nonostante sia estate, io ancora sono qui relegata nella natura e nella cultura e con una raucedine invernale. Stamattina sulla spiaggia ho trovato uno scrittore italiano, il cui ultimo romanzo si intitola Il canto dell'ippopotamo. Buongiorno Alberto Carlini.
Buongiorno a tutti.
Alberto Carlini, qual è il canto dell'ippopotamo?
Il canto dell'ippopotamo è il canto di un animale sgraziato, di un animale goffo, almeno come lo vediamo noi, che se ne sta nel fango tutto il giorno e che fa dei canti veramente terribili, ed è proprio l'animale con il quale mi sono identificato, perché io, non solo io, ma anche un mio caro amico Pierluigi Cappello, il poeta, con il quale facevamo questo scherzo quando parlavamo di poesia, quando parlavamo di letteratura, quando facevamo questi discorsi così alti, così importanti, perché eravamo giovani, appassionati, quindi non ci scoraggiavamo di fronte a nulla e non avevamo nessun senso del ridicolo, no? Allora ci paragonavamo agli ippopotami che cantavano, quindi le nostre poesie, i nostri primi tentativi letterari erano questi canti sgraziati, gli animali sgraziati, che però appunto avevano questa passione e volevano tentare di cantare. Ecco, il libro che ho scritto è un po' la storia degli esordi di due ragazzi che amavano molto la letteratura e che hanno provato, sbagliando molto e facendo anche tante stupidaggini, a scrivere storie, a scrivere poesie.
È un romanzo di formazione a due, solo che a un certo punto, in questa allegria di formazione a due, questo romanzo è stato scritto adesso, quando Pierluigi Cappello è morto. Che relazione c'è tra giovinezza e memoria?
Una delle ragioni della letteratura è anche quella di tentare di ricordare un amico, di tentare di trattenerlo nelle parole. E avevo cominciato subito a pensare di scrivere questo libro, e ho cominciato a pensarlo in modo molto più strutturato, perché Pierluigi è stato ovviamente un grandissimo poeta, quindi ho letto tutto quello che è stato scritto su di lui, avevo cominciato a lavorare molto anche per fare degli interventi critici. Poi, mentre lavoravo, ho cominciato a vedere che i ricordi scomparivano, non riuscivo più a collocarli nel tempo. Secondo me questa cosa è una specie di morte seconda. Quando ti muore una persona cara, muori fisicamente, questo ovviamente è uno strazio, ma poi c'è un secondo momento in cui ti accorgi che perdi i ricordi, quindi è una morte seconda, una morte più sottile, non c'è lo stesso dolore lancinante, ma c'è qualcosa che ti porti dietro, una specie di male spirituale. E quando ho capito che non riuscivo più, la memoria si sfaldava, i ricordi si sfaldavano, ho detto no, devo scrivere, cioè quello che in testa devo raccontarlo. E mentre lo raccontavo mi rendevo conto che poi Pierluigi per me sarebbe stato quello che avrei scritto, non altro. E questo da una parte mi riempiva di gioia perché potevo trattenerlo, dall'altra parte di responsabilità, perché quando il tempo passerà io perderò la gran parte dei ricordi e l'unica cosa che mi resterà è l'esatta sequenza di parole che ho messo in questo libro.
Alberto Carlini, lei è passato da terza persona, anzi da grandi narrazioni in terza persona. Ricordo il suo La legge dell'odio, pubblicato per Einaudi, che in Francia è stato sostanzialmente un caso editoriale sull'eversione di destra in Italia. È una persona che studia generi, lei oltre a essere lui appartiene alla razza di scrittori che preferisco, che sono quelli che leggono moltissimo anche i libri degli altri. Come si passa dalla storia grande in terza persona a una storia piccola in prima persona, dove questa prima persona ha tutta la distanza della terza, forse anche perché, come sta dicendo adesso, la responsabilità è quello di aver storicizzato, sicuramente nel suo affetto, ma per tutti, il poeta italiano Pierluigi Cappello?
Ma sì, io su queste cose ho molto riflettuto, perché apparentemente sono narrazioni molto diverse. Negli altri libri ovviamente ho fatto degli studi anche storici, quindi mi sono calato molto nella materia, c'è stato un lavoro preparatorio molto molto lungo, e quindi apparentemente c'è una tensione diversa, che è appunto quella di dire la letteratura come uscire fuori da sé, diciamo, che è il contrario della poesia lirica, quindi uscire fuori da sé e raccontare quello che sta intorno, e quindi immedesimarsi con quello che sta intorno, prendere le storie che stanno intorno a noi. Da una parte c'è questo tipo di movimento, dall'altra parte è anche vero che ho notato che tutti i miei libri, che secondo me sono venuti meglio, in realtà, anche raccontando qualcosa che era esterno, raccontavano sempre qualcosa che mi riguardava, o comunque riuscivano a cristallizzare un certo mio momento, diciamo, chiamiamolo spirituale, comunque un mio momento personale, perché se non c'è questo attraversamento della letteratura con la vita individuale, con le sensazioni che si hanno individuali, non c'è niente. Ci possiamo mettere a scrivere a tavolino un sacco di cose, perché poi magari tecnicamente siamo bravi, ce la possiamo fare, però il miracolo, chiamiamolo così, succede solamente quando quella cosa che scrivi, utilizzando le tue tecniche, utilizzando quello che sai, è qualcosa che ti ha veramente attraversato e colpito. Il mio primo libro, diciamo, che secondo me è riuscito, che era Football Bailato, raccontava tutte le esperienze che avevo fatto da ragazzino facendo il calcio da strada, e questa sensazione mi ha attraversato in tutto il libro, e mi accorgo adesso che se non avessi avuto quella sensazione di libro non ci sarebbe stato.
Carlini, lei ha una posizione strana. Scrive, legge moltissimo, insegna scrittura creativa, recensisce e dirige insieme a Valentina Gasparetti e a Gianmario Villalta, scrittore anche lui, una manifestazione molto importante in narrativa italiana come Pordenone Legge. Quanto è importante essere lettori, quanto è importante mantenere una specie di timidezza e concentrazione per le proprie parole in mezzo a tante parole di altri?
Questo per me è un modo di vivere, no? E quindi quando chiedi a una persona come il suo modo di vivere, può rimanere in imbarazzo, no? Nel senso che è una cosa che è talmente vicina che io non saprei neanche come vivere in modo diverso, e quindi mi dici: ma come mai tu respiri? Non so. La risposta è questa, nel senso che per me è una cosa assolutamente normale, nel senso che sono cresciuto così, sono cresciuto con molta attenzione verso le parole dell'altro, con molta capacità d'ascolto, con un tipo di lettura compulsiva e con una costante ricerca di uno spazio interiore dove tutte queste cose potessero sedimentare. Non sempre ci si riesce, non sempre sono capace, proprio perché le cose che ti sono vicine a volte sono le cose che ti sfuggono di più. A volte credo di riuscire a far sedimentare e stratificare le cose che sento, che leggo, in realtà no, in realtà sono cose fittizie, sono mie lucubrazioni, mie forme intellettuali. Ecco, sto imparando, penso a te, alla mia veneranda età, a capire quando ci sono o non ci sono nelle cose, perché a volte non lo capisco. Quindi si crea anche una sorta di incrocio, no, tumultuoso di esperienze, di cose che a volte io stesso non riesco bene a definire e controllare, ma forse il bello è anche questo, nel senso che se sei sempre presente nelle cose, se sai sempre come vanno a finire, non c'è neanche gusto. Io credo che se una cosa ho imparato è quella di non sapere mai qual è il destino di un libro e quale cosa piacerà, quale cosa non piacerà, quale cosa sarà veramente bella, quale cosa tu pensi che in quel momento, per esempio, possa funzionare, in realtà non funziona per niente. E c'è una specie di strano incantesimo che a me sembra che poi si riferisca sempre a questa capacità che hanno i libri di attraversare qualcosa di personale in chi li legge, e soprattutto essere attraversati da parte di chi li ha scritti da questo qualcosa di personale.
Alberto Carlini, lei diceva prima lettura compulsiva, in realtà lei ha tante compulsioni, per esempio la compulsione dei videogiochi. Quanto la compulsione dei videogiochi e la diffusione dei dispositivi ad alta risoluzione sostanzialmente nelle tasche di tutti ha aumentato questa sua caratteristica personale, che è spirituale, esistenziale, anche narrativa in qualche modo?
Sì, ho sempre avuto questa caratteristica di diciamo cercare sempre altri mondi, chiamiamola così, fin da quando ero bambino. Quando ero bambino avevo questo mio grande amico che si chiamava Paolo, che raccontava un sacco di storie, vedeva UFO ovunque, quindi noi stavamo a rincorrere UFO in tutto il tempo, inventandoci mondi alternativi, perché ogni UFO che arrivava portava con sé ovviamente un mondo, no? Quindi io sono cresciuto con questa idea, una, del calcio anarchico che giocavo. Quindi il calcio anarchico è un calcio dove non ci sono regole, dove te ne inventi ogni volta con quelli con cui giochi, no? E quindi l'idea appunto di creare una società, un modo di vivere che fosse regolato dalle regole che ci davamo sostanzialmente noi, litigando molto e barando molto, soprattutto perché si buttavano diciamo i giacconi a terra, quella era la porta, poi piano piano la porta si restringeva, per ogni volta che arrivavo vicino si dava un calcetto al giubbotto, quindi la porta diventava sempre più piccola. E poi c'erano le varie regole, il portiere volante, non so, fallo di mano, rigore, cioè mille robe diverse. E questo era sicuramente uno spazio. L'altro spazio era quello del racconto e del gioco, dell'invenzione di mondi, e lì automaticamente i videogiochi sono diventati questa cosa dove ci sono mondi alternativi, dove mi piace immergermi in un mondo, una realtà alternativa, che è un po' lo stesso movimento che si ha quando si scrive un romanzo. E quando si legge un romanzo, se un romanzo mi piace, io mi immergo nel mondo, sono veramente in un altro mondo, e se non riesco a sospendere l'incredulità e lo scrittore non riesce a portarmi realmente in quel mondo, fallisce la sua missione, no? Nel senso che quello che si cerca è proprio questo, che io mi siedo, sto lì dopo tutta la giornata, apro il libro, di colpo non sono più sulla poltrona, non sono più sul divano, non sono più da quella parte lì, ma sono in Malesia coi pirati, o sono nel mondo del Signore degli Anelli, o sono da un'altra parte. Se non riesco a calarmi non funziona. E questo dei videogiochi per me è sempre stato una sorta di compulsione, diciamo, di mondo alternativo, e adesso sto cercando di disintossicarmi, diciamo che con l'età ho capito che magari devo dedicarmi più ad altre cose, perché poi insomma si perde anche abbastanza tempo. Però voglio dire, non rinnego nulla, sono molto contento di essere stato in questi mondi, di averli vissuti fino in fondo, e alla fine credo che sia una cosa che sia necessaria per tutti, ecco, che se l'essere umano, sia nell'umorismo che nella narrazione, l'essere umano ha questa caratteristica di riuscire a giocare la vita su molti livelli e di riuscire a superare. Quando si sta insieme si fa una battuta, immediatamente si passa da un livello di realtà a un altro livello di realtà. Questo a me piace moltissimo, che ci sia questo scambio costante di livelli di realtà. Allo stesso modo quando si racconta un episodio, e noi tutti cosa facciamo dall'inizio, quando insomma ci va bene e stiamo bene e così via, cerchiamo di scherzare, cerchiamo di raccontarci cose. Ecco, questo è un gioco spontaneo e secondo me solo dell'essere umano, degli uomini, ed è il gioco che mi piace più giocare. Poi cerco di farlo con la letteratura, ovviamente, anche se potevo fare anche la strada di gamer, oppure anche di inventore di giochi. Alla fine poi è andata per la letteratura, forse mi è andata male, però non lo so.
I'm a drunken hearted man, my life seems so misery. I'm a drunken hearted man, my life seems so misery.
Siamo qui sull'Isola Deserta, un altro mondo alternativo di Alberto Garlini, scrittore. Il suo ultimo romanzo è Il canto dell'ippopotamo, pubblicato per i tipi di Mondadori, che racconta e reinventa, partendo dal reale, la relazione, la vita, l'amicizia e l'inizio avventuroso nel mondo della letteratura di Alberto Garlini stesso e di Pierluigi Cappello, un grande poeta italiano scomparso lo scorso anno. Alberto, ma che libro ha portato per noi sull'Isola Deserta?
Il libro che ho portato è proprio quello, Un prato in pendio, di Pierluigi Cappello, che è la raccolta di tutte le sue poesie, edito da Rizzoli. E per me è un libro ovviamente importantissimo, perché insomma posso dire di aver visto nascere quasi tutte le poesie, perché Pierluigi chiamava anche di notte e ti recitava la poesia, poi ne parlavamo e diceva, insomma, si discuteva molto. E c'erano queste chiamate dove lui immediatamente voleva avere un riscontro a quello che scriveva, e temeva anche un po' il giudizio che arrivava. E quindi l'ho visto sviluppare il primo Pierluigi, che cercava appunto nella bellezza della poesia una sorta di peruragno, una sorta di mondo perfetto, no? Un po' come Machiavelli quando stava all'albergaccio, che dopo essere stato tutto il giorno in osteria si vestiva di abiti nobili e poi andava a leggere poesie, andava a fare letteratura, insomma. Poi piano piano ho visto questa poesia sporcarsi, quindi dall'iperuragno, dalla perfezione dei versi, scendere, no? Verso l'epica popolare, verso l'utopia popolare, verso il racconto, verso anche lo svelamento di sé, in modo però diciamo che manteneva sempre una forma perfetta, ecco, perché quello che lui cercava era prima di tutto la perfezione della forma. Infatti i versi di Pierluigi sono veramente perfetti. Ecco, questo lento lavoro, questa lenta ruminazione lo ha portato poi a scrivere i versi più belli. Ecco, questo libro è un po' questo percorso l'ho visto da vicino, insomma, quindi è un libro che sicuramente mi porterei.
Siamo qui sull'Isola Deserta con Alberto Garlini. Il suo ultimo romanzo è Il canto dell'ippopotamo, pubblicato per Mondadori. Adesso deve dirci però se ha portato e cosa ha portato come musica e come film questa mattina per gli ascoltatori di Radio 3.
Come musica ho portato Crossroads Blues di Robert Johnson, che è, diciamo, il grande maestro, il nome tutelare, il grande innovatore del blues, e che è morto a 27 anni, fa parte del famoso Club dei 27, è un genio assoluto. Sembra che Keith Richards dice che lui, che suonare la chitarra è bello perché hai una chitarra solista e una in accompagnamento, lui non aveva bisogno, faceva tutto lui, ed effettivamente in certe cose non si capisce come abbia potuto suonarle, e addirittura dicono che perché abbiamo solo delle registrazioni e che abbiano aumentato la velocità, no, di queste registrazioni, perché certe cose quindi da 78 a 81 giri, quindi andavano un po' più veloci. Però è un genio assoluto. Però parlo di questo bluesman perché poi anche questo ha a che fare con un periodo della mia vita, appunto, fu il bailado nasce da un gruppo di amici che ascoltava il blues e che faceva il calcio da strada, faceva il football bailado, quindi si metteva il pallone nel bagagliaio della macchina, si andava in giro, si buttava su un campetto qualsiasi, si cominciava a giocare e poi tutti quelli che venivano giocavano, e quindi si iniziava una partita in 3, si finiva in 20, una volta vicino a Viterbo abbiamo finito addirittura in 32, e si cambiava squadra di continuo e il tempo veniva dato dal sole, quando non c'era più luce si smetteva. Abbiamo giocato nel posteggio della villetta di Parma, che è il cimitero, abbiamo fatto di tutto in sostanza, e questo era molto bello, era molto liberatorio poter andare a zonzo con un pallone e giocare con tutti quelli che venivano. Ecco, e da questa esperienza appunto nasce quel libro, e la colonna sonora di quel periodo era il blues e soprattutto Robert Johnson.
Carlini, quanta forza ci vuole per rimanere? A Napoli si direbbe così, con la capa fresca, non so come si dica in Veneto, ma per rimanere così prepotentemente, violentemente, gloriosamente infantili?
Ma alla fine non è così difficile, è una cosa abbastanza dolorosa, e questo forse è la cosa che... perché significa essere, vivere comunque sempre con una... in uno stato emozionale o con la, come se non ci fosse la pelle, quindi vivere le cose. E quindi se sei così devi poi avere anche difese, devi costruirti difese, a volte queste difese diventano ingombranti, a volte mi accorgo di essere fasciato, mi accorgo di avere un sacco di cinture intorno, di avere un muro di parole, una trincea di parole, però è sempre una sorta di fisarmonica, no? Di apertura, di chiusura, di apertura, di chiusura, e tu sei sempre lì in mezzo e cerchi di capire dove sei esattamente in questo spettro di possibilità. A volte il dolore è piacevole e quindi sei contento di provarlo, perché insomma la commozione o queste cose qua, anche per piccolissime cose che ti succedono durante la giornata, è una sensazione dolorosa ma molto piacevole. Altre volte il dolore è difficilmente sostenibile, e quindi lì tocca diciamo lavorare un po' di più sull'aspetto della difesa. Ecco, sarebbe bello riuscire a vivere in un mondo dove tutti siamo infantili e tutti viviamo a pelle nuda e tutti riusciamo a dirci le cose che vogliamo. Ecco, una cosa di Pierluigi che mi piaceva tantissimo di lui era come una sorta di terapia, nel senso che tirava sempre fuori il meglio di te.
Carlini, che film ha portato per noi?
E il film che ho portato in realtà è un una sorta di documentario, comunque Revelation di Bill Hicks. È uno suo spettacolo che ha fatto a Londra, questo grandissimo comico americano, Bill Hicks, e l'ho portato perché, a parte che non mi stancherei mai di vederlo perché rido come un matto, ogni tanto quando anche sono giù o depresso lo metto, lo attacco, mi guardo questa cosa e veramente fa morire da ridere, un genio assoluto della comicità, il più grande dopo Lenny Bruce. E poi anche per queste riflessioni che sto facendo in generale adesso, o per questo tipo di sensazione o di momento della vita che sto passando, perché diciamo io sono una persona che ha abbastanza senso dell'umorismo, quindi mi vengono abbastanza le battute, e mi piace, come dicevamo prima, questo scambio di livelli, no? Di riuscire a trasformare con una battuta una realtà, vederla in un modo diverso, no? L'umorismo ti permette anche di passare sopra il male o il dolore, quindi riuscire anche in momenti gravi a alleggerire l'atmosfera e portare a un livello diverso la risata curativa e così via.
You're in the right place. It's Bill.
Living out in Los Angeles now, so, you know, I like coming over here, you know, for the weather. You guys have weather. Cool. Los Angeles every day, hot and sunny. Today, hot and sunny. Tomorrow, hot and sunny. For the rest of it, hot and sunny. Every single day, hot and sunny. And they love it. Isn't it great? Every day, hot and sunny. What are you, a fucking lizard?
Bill Hicks, come Lenny Bruce, come tutti i grandi comici, lottavano, diciamo, tra un contropotere comico e un potere reale. Lenny Bruce, come sappiamo, ha avuto tantissimi processi e alla fine poi è morto ovviamente per sostanze stupefacenti, per una vita, diciamo, di un certo tipo, ma perché era comunque perseguitato e perché è stato il primo a dire certe parole, perché ha lottato per la libertà di parole. Lo stesso Bill Hicks è stato censurato, è stato costretto a fare 300 spettacoli all'anno per mantenersi, perché non riusciva più ad andare in televisione. Ha avuto successo poi in Inghilterra e negli Stati Uniti solo di rimando e solo negli ultimi anni, prima poi di morire giovanissimo a 32 anni. David Letterman aveva censurato il suo ultimo spettacolo e poi ha chiesto scusa con tipo 20 anni di ritardo alla madre. Quello che mi chiedo è proprio questo, che secondo me esiste questa dinamica che è giusta ed è lecita fra il potere reale, che è quello delle forze dell'ordine, dei carri armati, insomma quello che ha il monopolio della violenza, e il contropotere comico. C'è necessità di avere la liberazione della comicità, è giusto che ci si liberi del negativo, di tutto quello che può essere costrittivo o di tutti i problemi che abbiamo di pancia, di stomaco, di cuore, no? Nella vita. E la parola comica è quella che riesce a buttare fuori tutto questo, è la dinamica classica del clown e del re, no? Il clown è l'unico che può dire al re quello che succede veramente, perché il re non lo sa, e certe battute bellissime hanno cambiato anche le prospettive del re. Per esempio è nota la cosa dove c'era l'imperatore cinese che voleva far smaltare, no, la grande muraglia, e il suo clown gli fa: ah sì, guarda, i nostri nemici saranno spaventatissimi quando la vedranno tutta smaltata, no? E infatti poi non l'ha smaltata, quindi gli poteva dire quello che non poteva. Ecco, quello che mi chiedi invece è proprio questo: esiste questa giusta dinamica, no, fra potere e contropotere, ma non deve mai succedere, secondo me, che la parola paradossale, la parola che inventa altri mondi della comicità, diventa immediatamente parola di potere. Ecco, secondo me in questo momento stiamo vivendo un periodo di questo tipo, no? Dove coi social e con il tipo di esacerbazione che c'è nel linguaggio sembra quasi, appunto, che la parola umorale, la parola comica sia diventata direttamente parola di potere, e si insegue questo tipo di parola. Ecco, sono due piani distinti, mettiamo un veleno che è il potere, un contravveleno che è la parola comica, ma non può succedere il contrario, è giusto che rimanga questa dinamica e che non si sostituiscano.
They're on foot, you're in a truck. I think I see a way out of this. Is that pedestrian right-of-way law? People are driving home, gang of youth stepped in front of their truck, Molotov cocktails, clubs in hand, every one of these idiots.
Volevo chiederle che rapporto ha lei con l'isola deserta.
In un certo senso io sono un'isola deserta, quindi mi trovo anche abbastanza bene. Quello che mi accorgo è che molto spazio della mia vita è uno spazio dove sono chiuso in me stesso, perché o leggo, scrivo o rifletto, no? Per cui anche per, non so, mia moglie, le persone che mi stanno vicino, è molto complicato avere a che fare con me, perché mi vedono che non sono in un posto ma non ci sono veramente. Quindi sono in qualche modo un'isola, mi chiudo dentro questo mondo la cosa che ho scoperto è che poi non ci sto così bene, no? E che la cosa più importante invece è essere così, ma anche essere aperto verso gli altri. Quello che sto cercando di fare, insomma, nella mia vita in generale, è essere un po' meno un'isola deserta ed essere un po' più un'isola aperta, un'isola dove, magari un'isola sì, ma dove possono arrivare tante barche e sono contento che arrivino e ci siano i visitatori, ci siano i turisti, ci sia più vita. Ecco, sto cercando di popolare questa solitudine che alla fine mi creo da solo, e quindi non c'è nessuna necessità che ci sia, perché poi alla fine non sono solo, mi credo solo e si crea tutta una serie di cose che...
Alberto Carlini, sto cercando di capire cosa sono io, visto che lei non mi è mai sembrato un'isola deserta, ma sempre una persona aperta, accogliente, oceanica, direi. Ringraziamo Alberto Carlini per essere stato con noi questa mattina sull'isola deserta. Lo rimandiamo nel mondo, laddove vuole stare, laddove deve stare, laddove, come diceva Cesare De Michelis, ha senso che uno scriva e legga i libri. L'isola deserta torna domenica prossima, sempre su Radio 3, sempre alle 10:15. Grazie da Chiara Valerio, grazie Alberto Carlini.
Grazie a tutti.
The train pulled up to the station, and I looked her in the eye.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito, oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Well, I felt lonesome, I was lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain. And the train, it left the station with two lights on behind. When the train, it left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my love's in vain. All my love and pain.